Potremmo dire allora che il grande ideale comune di ogni incontro è la provocazione reciproca ad aprirsi verso lo spirito. Il grande ideale comune dell'incontro moderno in questa cultura del materialismo è la provocazione reciproca a vincere la chiusura del materialismo aprendosi alle dimensioni infinite dello spirito, dell'anima, del pensiero, della conoscenza, della consapevolezza, della dedizione amante a tutte le creature. Io mi incontro con te, tu ti incontri con me, ma la cosa importante è quale mondo vive in te, quale mondo mi porti tu incontro, un mondo ricco, un mondo povero, e quale mondo io porto in me incontro a te. Questa è la vera domanda importante, non tanto il fatto di incontrarsi. In altre parole, c'è incontro e incontro. C'è un incontro dove si incontrano due povertà che si impoveriscono a vicenda, e c'è un incontro dove si incontrano due ricchezze con l'intento di provocarsi a vicenda a diventare sempre più ricchi. E l'ideale di ogni incontro è di diventare una provocazione sempre più sincera, sempre più bella ad aprirsi, vincendo soprattutto le paure dell'apertura, del dinamismo, dell'essere per strada. La grande domanda è: l'incontrarmi con te o l'incontrarti con me apre orizzonti sconfinati per te e per me, rende te e me più grande, oppure chiude gli orizzonti e ci mortifica? Potremmo dire, riferendo questi pensieri al rapporto specifico di coppia, rapporto di coppia che ci dovrà essere finché ci sarà questo tipo di incarnazione dentro alla corporeità fisica, dicevo che il rapporto di coppia per natura, non per comandamento morale, ma per natura, è nella natura di queste forze di essere aperte all'incarnazione di esseri umani che vogliono sperimentare di nuovo questa cosa bellissima che noi chiamiamo la vita sulla Terra. Allora potremmo dire che l'ideale comune di un rapporto di coppia è duplice. Da un lato c'è l'ideale di tenere esclusivo il rapporto fisico, quindi la dimensione corporea, di rispettare questa legge di esclusività. Cos'è che dà a una coppia la forza di rispettare questa esclusività? Da dove viene questa forza? Io penso, prendete questo pensiero come piccolo spunto a pensarci ulteriormente, perché uno dice, non è facile vincere certi impulsi che sono così forti. La forza più genuina, più grande, che consente a un rapporto di coppia di rispettare la natura esclusiva del rapporto fisico, senza doverselo imporre in chiave di comandamento, ma rispettandolo perché lo si vuole, è l'amore comune verso i nascituri, perché loro desiderano che questa sacra esclusività venga rispettata per amor di loro. E soltanto per amor di loro ha senso. Soltanto per amor di loro può essere fatto liberamente, volutamente, altrimenti resta un ricatto morale, che in fondo nessuno vuole perché non convince nessuno. Vedete quanto è importante aprire gli orizzonti e porre queste domande, se è vero, come si è pensato finora, che l'essere umano non esiste prima della nascita e che la divinità crea l'essere umano quando nasce, oppure se invece i nascituri sono già congiunti con i loro futuri genitori da secoli, da millenni, e sono loro a portare il desiderio della sacralità di questo incontro a livello corporeo, che conferisce alla coppia le forze reali di amore verso di loro per farlo liberamente, gioiosamente. E un dissacrare di questo mistero non è più voluto, non lo si vuole più. Però questo aspetto, questo ideale comune della sacralità esclusiva dell'elemento fisico, lo possiamo volere liberamente soltanto se lo mettiamo insieme all'altro ideale comune, che è quello di moltiplicare i rapporti spirituali. L'uno non ha senso senza l'altro. L'unico l'unica legittimità morale di essere esclusivi in campo fisico, cos'è che mi dà la legittimità morale di essere esclusivo in campo fisico? La decisione di essere inclusivo in campo spirituale. Quindi una coppia avrà la forza di rispettare la sacralità esclusiva del fisico soltanto se ha il coraggio morale di volere assolutamente una pluralità e una vastità di rapporti per l'uno e per l'altro, di rapporti dove lo spirito e l'anima vengono fecondati in modi del tutto diversi. Ideale fondato sulla convinzione reciproca che io non posso mai da solo offrire al tuo spirito tutti gli impulsi che il tuo spirito si cerca karmicamente e che gli appartengono karmicamente, e tu non potrai mai da solo offrire a me tutti gli impulsi karmici, tutti i rapporti karmici che mi appartengono e che io cerco e che voglio vivere a livello dello spirito, a livello della libertà, perché a livello della non libertà mi basta uno solo. Il rapporto fisico è a livello della non libertà. E questa non libertà viene voluta liberamente per amore ai nascituri. Ma possiamo avere la forza morale di questa non libertà per amore ai nascituri soltanto se abbiamo la forza morale di volere assolutamente una pluralità di rapporti profondi di carattere animico e spirituale, perché ci appartengono questi rapporti, perché partiamo dal presupposto che ciascuno di noi, grazie alle ripetute vite terrene che ha passato, ha dentro al suo karma tante persone che fanno parte di lui. Direi che culturalmente parlando, proprio perché la nostra società patriarcale, la dominanza del maschio ha creato questa povertà del materialismo, a me sembra che l'elemento femminile sia maggiormente sensibile a tutti e due questi ideali. Ed è la grande responsabilità morale, penso io, nella nostra cultura, è la grande responsabilità morale dell'elemento femminile di aprire tutti i rapporti a questo doppio ideale. Numero uno, l'ideale dell'esclusività sacra della dimensione corporea e non meno l'ideale assoluto della pluralità indispensabile a livello dell'anima e dello spirito. Perché l'uno non può essere senza l'altro. Ci sono tre grandi verità, potrei prendere tante altre cose, prendo queste tre, sono tre idee che si possono trasformare in ideali, sto cercando di, da diversi punti di vista, di offrire a voi alcuni pensieri, naturalmente sapendo che poi il meglio di questi pensieri sta in quello che ciascuno saprà farne per sé, il meglio non sta in quello che io sto dicendo, il meglio sta poi in ciò che ciascuno ne fa. Un primo pensiero, una prima idea che io desumo da questo ormai noto Rudolf Steiner è questo, che nessuno di noi può avere mai la rappresentazione simultanea di due esseri umani. Di volta in volta si può avere soltanto la rappresentazione di un essere umano. Noi potremmo chiederci, però, nella prospettiva dell'evoluzione, se siamo destinati a diventare membri gli uni degli altri, allora ci deve essere un livello di coscienza dove tutti gli esseri umani sono compaginati come membri di un organismo solo, un organismo naturalmente che sarà di natura spirituale, non più di natura materiale. Questa immaginativa morale che ha la capacità di rappresentarsi in chiave di fantasia morale tutti gli esseri umani in quanto unitariamente compaginati l'uno dentro l'altro, noi avremo bisogno ancora addirittura di incarnazioni planetarie successive della Terra per arrivare a questi livelli di coscienza cosmica. Il concetto dell'essere dell'amore, che l'Occidente ha chiamato il Cristo, ma si possono usare altre parole, è proprio questo. È l'essere cosmico la cui coscienza, il cui livello di coscienza è così sublime, è così intriso di forze cosmiche di amore che nella sua fantasia morale c'è già anticipato a livello rappresentativo di tecnica morale il modo in cui tutti i nostri esseri sono compaginati l'uno dentro l'altro. Noi Non siamo a questo livello cosmico di evoluzione, macrocosmico, siamo a un livello microcosmico, nel senso che noi per ora abbiamo la capacità di volta in volta di avere la presentazione soltanto di un essere umano. In altre parole, l'incontro è l'esercizio dell'arte di vedere me dentro di te, ma non me e te simultaneamente, o di vedere te dentro di me, di vedere te in quanto sei, così come sei dentro di me, ma non due esseri contemporaneamente, questo non è possibile. È un mistero molto grande, lo accenno soltanto, i pensieri che ci si possono, i corollari che ne possono derivare sono infiniti. In altre parole, proprio perché l'essere umano non consente separatezza, non consente esteriorità, non è possibile avere la rappresentazione di due esseri umani, uno accanto all'altro. Perché se avessimo la rappresentazione di due esseri umani, uno accanto all'altro, sarebbe una menzogna. Nessun essere umano è uno accanto all'altro. Siamo in realtà gli uni dentro agli altri. Però questo essere gli uni dentro agli altri, per ora ci è concesso di vederlo di volta in volta, tutta l'umanità dentro a uno, o tutta l'umanità dentro all'altro. Ma non ancora tutti dentro a tutti. Questo tutti dentro a tutti è come un ideale possente che ci chiama, ma che è ancora in un certo senso molto lontano. E che ci dà una dimensione del cammino infinito che possiamo, che abbiamo il diritto di percorrere insieme. Una seconda idea, che può diventare un ideale comune, una seconda verità, è che non ci sono due punti di vista diversi sulla stessa cosa. Oggettivamente considerando le cose, non è possibile avere due punti di vista diversi sulla stessa cosa dallo stesso punto di vista. In altre parole, se io riuscissi a considerare la realtà o a considerare ciò di cui l'altro mi parla dal suo punto di vista, sarei subito in tutto e per tutto d'accordo con lui. I disaccordi tra gli esseri umani, i disaccordi nell'incontro non vengono mai dal punto di vista, vengono sempre dalle emozioni, dalle simpatie, dalle antipatie, nella misura in cui l'incontro è la provocazione reciproca a purificare le emozioni come elemento di pesantezza dell'egoismo, sorge l'essere d'accordo. Interessante come l'essere d'accordo, il linguaggio italiano lo riferisce al cuore, ad cordium, d'accordo, il popolo tedesco lo riferisce alla testa, einverstanden. Essere di una mente sola, dice il tedesco, essere di un cuore solo, dice l'italiano, essere d'accordo. Si è d'accordo quando si fa pulizia nel cuore. E si fa pulizia nel cuore rendendoci conto che si entra nel rapporto sempre con una somma di emozioni personali che vanno, il rapporto è fatto apposta per purificarli. È fatto per farmi uscire dalla prigionia delle mie emozioni per farmi entrare nel punto di vista dell'altro. In altre parole, l'incontro vero avviene quando noi siamo d'accordo. Finché non siamo d'accordo, non ci siamo incontrati. Pensate voi che ci sia una qualsiasi questione dove non è possibile essere d'accordo? Non c'è, è sempre possibile essere d'accordo. Basta arrivare al punto da essere d'accordo. È sempre possibile arrivare al punto da dire sinceramente, non mentendo, sono d'accordo con te. A me capita spesso di essere d'accordo con tutti. Basta che mi metta dal punto di vista dell'altro. Sì, in effetti guardando le cose così, è proprio così. L'arte dell'incontro è l'arte di essere d'accordo con tutti. Con tutti però, non soltanto con qualcuno. E quando qualcuno mi dice, ma tu prima eri d'accordo con me, adesso sei d'accordo con quell'altro, e perché no? Cerca di essere d'accordo anche tu. In altre parole, l'intento di essere d'accordo con tutti, siccome non possiamo essere d'accordo con tutti contemporaneamente, ma soltanto uno dopo l'altro, è l'intento di non fermarsi mai nel proprio spirito, è l'intento di guardare la realtà da tutti i punti di vista. amare gli esseri umani, tutti quelli che ci sono, significa amare tutti i punti di vista che ci sono e farli propri. È una cosa appassionantissima, è uno spasso che non finisce mai. Tra l'altro poi, se paragoniamo questi ideali all'ossessione dell'elemento corporeo, si arriva appunto a dire, ma che noioso, allora non c'è bisogno di comandamenti, che dicono non farlo perché vai all'inferno, è l'inferno. Perché finché è l'unica cosa che mi piace, me la dovrò godere, no? Una volta una signora era tutta strabiliata, tutta perché Steiner aveva dato 20 marchi a una persona che andava mendicando. Era la sua Gastgeberin, padrona di casa. E dice, ma signor dottore, ma non lo sa che voleva subito a bere? E Steiner ha detto, ma cara signora, è l'unica gioia che ha? Le vuol togliere anche l'unica gioia che ha? Sarebbe stupido, no? Quindi l'unico modo, l'unico diritto di lasciare qualcosa è di essere sicuri di aver trovato qualcosa di meglio. Finché non troviamo qualcosa di meglio, non abbiamo il diritto di lasciare ciò che abbiamo. Non è mai amore per l'essere umano. Una terza verità, una terza idea, che può diventare un grande ideale, è questo, che nel rapporto con l'altro noi siamo sempre nella scelta tra usare la compassione, chiudere, quello che in italiano si chiama chiudere un occhio, oppure nell'usare la ragionevolezza o la conseguenzialità. A questo punto ci rendiamo conto che non è possibile sindacare su un rapporto di due persone dal di fuori, perché se noi sindachiamo dal di fuori, vogliamo gestire il rapporto dal di fuori senza vivere dal di dentro. Soltanto coloro che vivono il rapporto hanno il diritto di dire come il rapporto deve essere, perché ogni rapporto, ogni diciamo litigio, ogni questione che salta fuori, la si può affrontare sia dal lato di dire, beh, voglio usare questa volta la carezza, voglio usare la mano leggera, così come lo si può vivere anche in chiave di dire no, questa volta non voglio transigere. Chi ha il diritto di decidere di volta in volta quale delle due misure, la mano forte o la mano leggera vada usata? Soltanto coloro che sono dentro al rapporto. In altre parole, l'incontro vero è anche la forza morale di dire: ciò che avviene fra te e me non riguarda nessun altro. Nessun altro ha il diritto di sindacare, perché soltanto noi due siamo competenti in fatto del nostro rapporto. È la famosa frase del Cristo che dice: non giudicate. Incontrarsi veramente, stabilire un rapporto vero, significa trovare la forza morale di respingere e di negare a tutti coloro che sono fuori ogni competenza in fatto di nostro rapporto. Noi siamo i competenti su questo rapporto e noi dobbiamo decidere come lo gestiamo. E noi sappiamo di volta in volta quando usare la mano forte e quando usare la mano dolce. Parlando di ideali, potremmo dire che la grande svolta dell'evoluzione, inaugurata 2000 anni fa, però la svolta che 2000 anni fa è stata inaugurata, è stata divinamente inaugurata. Gli esseri umani cominciano appena appena a rendersi conto che c'è stata una svolta. Non pensiamo mica che di aver dietro a noi 2000 anni di cristianesimo. Abbiamo 2000 anni di chiacchiere sul cristianesimo. E saremo fortunati se il cristianesimo comincia un pochino, almeno ora, che sarebbe ora. Ma anche questo era necessario, perché una svolta così madornale, dove ogni marcia si inverte, gli esseri umani hanno bisogno di tempo per capire queste cose. Ora, uno dei caratteri di questa svolta evolutiva, che poi si compie anche individualmente, in chiave di conversione interiore individuale, consiste nel fatto che gli ideali prima della grande svolta erano di natura divina, perché l'essere umano era tutto condotto in chiave di grazia divina, era ancora bambino, eravamo tutti noi, noi siamo stati buddisti, confucianisti, zaratustriani prima di Cristo. Erano ideali divini e la svolta dell'evoluzione avviene quando gli ideali divini si trasformano in ideali umani. Il grande futuro di ogni incontro, di ogni rapporto, è di umanizzare tutti gli ideali che ci sono e di non volere più nessuna alienazione in chiave di conduzione dal di fuori. Bello, vero e buono può essere soltanto ciò che ci rende più umani. In altre parole, il grande ideale, dopo la svolta dell'evoluzione, è la pienezza dell'umano, che è inesauribile, che è sempre in dinamismo, che non è mai chiusa, ma deve essere la pienezza dell'umano. Dobbiamo imparare un linguaggio e parlare un linguaggio a misura d'uomo. È finito il tempo delle alienazioni, dove l'essere umano vive per andare in paradiso, dove l'essere umano non vive per sé, ma vive per una divinità che è fuori. L'essere umano è stato creato per sé. Il creatore non ha amato se stesso creando l'uomo, ha amato l'uomo. E noi facciamo un torto al creatore quando amiamo il creatore più della sua creatura. Così come faremmo un torto alla mamma se amassimo la mamma più del suo figlio. La divinità è molto triste quando ci arrampichiamo per i muri per amare Dio e non abbiamo ancora imparato ad amare l'uomo. L'incarnazione del Verbo è il grande schiaffo morale a tutta l'umanità, che ci dice che l'ideale della moralità è l'amore dell'uomo. Questo è il senso dell'incarnazione del Verbo. In altre parole, i nostri grandi ideali sono gli ideali umani, del cuore umano, della mente umana. Detto in un altro modo, i nostri più grandi ideali sono gli esseri umani, attorno a noi, vicini a noi, più lontani da noi, soprattutto gli esseri umani che abbiamo in comune nel nostro karma. Vedete come i cosiddetti ideali, che in un primo tempo potrebbero sembrare molto astratti, si concretizzano, si umanizzano subito quando io dico, in un modo concretissimo, lo voglio dire proprio in un modo concretissimo, qual è il nostro ideale, quali sono i nostri ideali? I nostri primi ideali sono i nostri amici, ecco i nostri ideali, concretamente, quelli più vicini, quelli un po' più distanti, la somma dei nostri ideali sono le persone che appartengono a noi, al nostro karma. Concorrere alla loro pienezza, ascoltarli veramente, amarli veramente, far di tutto perché siano sempre più liberi, perché si aprano sempre di più. Il grande ideale comune diventa l'amore comune, la passione comune dell'essere umani, dell'essere sempre più umani, dell'essere umano da parte di ogni essere umano. E questi esseri umani che fanno parte del nostro karma comune sono i nostri amici, è la nostra famiglia, sono i nostri figli, sono le persone che abbiamo in comune nella nostra professione. I vari tipi di comunità, di contesto sociale dentro al quale siamo, ed è in fondo l'umanità intera. Perché insisto sul fatto che l'ideale, il grande ideale comune di ogni incontro è l'essere umano stesso, perché noi abbiamo una spiritualità orientale fatta di millenni che tendeva a vedere l'ideale fuori dall'umano, nella preghiera, nell'andare oltre la morte, nell'andare nei mondi spirituali. Però l'ideale, l'essere umano era proteso verso l'ideale, fatevi un'immagine, proprio un'immagine plastica, era proteso verso l'ideale. E questo protendersi verso l'ideale guardava via dall'uomo. Poi è sorto l'Occidente, negli ultimi secoli, in chiave materialistica. Quali sono i grandi ideali dell'Occidente? La perfezione dei risultati esterni, la perfezione delle prestazioni. Io sono stato anche negli ultimi anni un paio di volte negli Stati Uniti, per un paio di mesi, e anche prima, dopo che ho finito gli studi qui a Roma. Si osserva veramente dappertutto come i grandi ideali sociali della perfezione tecnologica portano gli esseri umani a disattendere quasi del tutto l'essere umano. Non ci si accorge della povertà paurosa, dell'impoverimento assoluto dell'essere umano, proprio per essere fissati sulla perfezione sempre maggiore delle macchine, degli strumentari, della tecnica, della scienza. Si incontrano a non più finire esseri umani del tutto incapaci di rapporto umano. Esseri umani che neanche più camminano, per esempio. Rotolano sulle rotelle oppure vanno in macchina. Quando gli capita, per eccezione, di camminare, si vede, camminano come se camminassero sulle stampelle. Gli ideali sono tutti extra umani, rivolti al mondo materiale. La perfezione del mondo materiale è diventata più importante che non il cuore umano. Il compito, la grande missione, la responsabilità morale del cuore dell'umanità, che è veramente il centro, l'Europa non è soltanto una questione di preferenza perché noi siamo in Europa, no. Culturalmente, oggettivamente parlando, c'è una unilateralità di alienazione verso lo spirito in Oriente, da sempre ed è oggettiva, c'è una tendenza di alienazione dell'essere umano verso la materia in Occidente, e il grande compito che tragicamente è stato vistosamente trascurato, però ci sono i presupposti culturali per svolgere questo compito del centro dell'umanità, è quello di riporre non lo spirito extraumano al centro, non la materia extraumana al centro, ma di riporre al centro l'essere umano. Questo è il grande ideale da portare incontro a tutta l'umanità, è il grande ideale che vive e per cui soffre tutta l'umanità nella sua duplice alienazione di una religione passata che vorrebbe asservire l'essere umano a una divinità fantomatica che poi non esiste, o di una umanità che soggioga l'essere umano al servizio della perfezione, dello strumentario materiale per la sua esistenza, dove l'essere umano si perde dall'un lato e dall'altro e non si ritrova mai. Il grande ideale è l'essere umano che ritrova se stesso, che ama la sua umanità come il Cristo l'ha amata facendosi uomo. L'essere dell'amore si è guardato incontro nel cosmo, ha visto nel cosmo mondi spirituali, ha visto nel cosmo mondi di materia e si è chiesto: qual è la cosa più bella che c'è nel cosmo? Io vorrei diventare la cosa più bella. Ed è diventato uomo, perché non ha visto nulla di più bello. Questo ideale vive nelle profondità di ogni uomo moderno, ma sono purtroppo ancora profondità inconsce. È un ideale che desidera emergere alla coscienza, ma nella misura in cui emerge ci rende la vita bella, sempre più umana, perché ci rendiamo conto della nostra disumanità duplice, di alienazione spirituale e di alienazione verso la materia. In chiave di idealismo, di ideali che si aprono verso il futuro, in chiave di fiducia, di apertura verso gli orizzonti dell'umano che non sono mai chiusi, mi va di considerare con voi brevissimamente un esempio molto semplice, dove si vede come ogni rapporto, ogni incontro lo si può vivere in chiave di chiusura o in chiave di apertura. Tizio e Caio stanno parlando di Sempronio, A e B stanno parlando di C. Ora, Tizio ha appena fatto con Sempronio una bruttissima esperienza e ha appena rotto con lui, perché lo ritiene proprio insopportabile. Però Tizio e Caio sono amici per la pelle. Ora Caio sta chiedendo a Tizio, beh, che pensi di Sempronio? Io l'ho incontrato, mi è molto simpatico, vorrei approfondire l'amicizia con lui. Cosa gli dice Tizio? Per carità, grande sbaglio. Tizio sta facendo un grande errore se gli dice questo. E l'errore è che non si rende conto del fatto che proprio in base alla passata che lui ha fatto con Sempronio è cresciuto, ha imparato tante cose. Lui ora si trova al punto in cui il rapporto con Sempronio gli ha dato quello che gli doveva dare per ora. Poi magari lo ripiglia nella vita seguente, non scappa via nessuno. Ma per ora gli viene data una tregua. Però il fatto che Tizio adesso abbia concluso il suo rapporto, perlomeno per certi anni supponiamo, il suo rapporto con Sempronio, significa che deve al rapporto con Sempronio tutto ciò che è divenuto per non averne più bisogno. In altre parole, io non ho più bisogno di una certa persona proprio perché mi sono valso di lei. Quando io ho passato un ponte non ne ho più bisogno. Il fatto che io non ne ho più bisogno mi autorizza a dire a chi sta ancora dall'altra parte, no, il ponte non vale nulla perché io non ne ho più bisogno. Ma l'altro deve cominciare adesso. Tutto ciò che il rapporto con Sempronio ha dato a Tizio, lo può dare anche Caio? Allora Tizio dice a Caio, ah, interessante, tu sei adesso all'inizio di ciò di cui io sono alla fine. Beh, comincia, no? Se sei all'inizio. In altre parole, Tizio pretenderebbe da Caio che anche Caio sia alla fine del rapporto con Sempronio, ma è all'inizio del rapporto con Sempronio, non è alla fine. E quindi vorrà ben imparare lui stesso, fare le esperienze che Tizio ha fatto con Sempronio. In altre parole, un incontro è sano ed è umanizzante, un rapporto è sano ed è umanizzante nella misura in cui nessuno gestisce l'altro. Perché una possibilità di gestire l'altro non c'è. L'altro si può unicamente accompagnare. Amare l'altro non significa dirgli quello che deve fare. Amare l'altro significa dirgli qualsiasi cosa tu adesso debba passare, io ti accompagno. Però quello che è nel tuo karma di passare, lo devi sapere tu. A me va bene tutto. Colui che mi ama è colui a cui va bene tutto di me, altrimenti non mi ama. Oppure Tizio e Caio parlano di un libro. Tizio ha appena letto un libro, noiosissimo. No, non leggerlo. Ma se è noiosissimo, perché l'hai letto? E Caio dice, ah, l'ho letto anch'io il libro e ho trovato appassionantissimo vedere come si può scrivere un libro così noioso. Mi ha appassionato, una cosa che proprio mi ha interessato, non riuscivo a smettere di leggere. Un fenomeno straordinario, ma un talento proprio unico di scrivere un libro così noioso. In altre parole, cari amici, il futuro è di chi ha il coraggio morale di non generalizzare mai. L'essere umano non è generalizzabile, l'essere umano è individuale. Le generalizzazioni sono comodi morali del passato. Sono anacronismi. I poteri che vogliono controllare l'uomo generalizzano, fanno delle regole valide per tutti. Nell'amore non ci sono regole valide per tutti. C'è la creatività individuale, diversa, in ognuno. Ci potrebbero essere tantissime altre cose da dire, sorvolo i foglietti del mio quaderno, anche perché in Germania non mi capiterebbe di cominciare la conferenza mezz'ora dopo il tempo che mi era stato promesso. Termino i miei pensieri con due grandi ideali quotidiani di ogni incontro, di ogni rapporto. Qui naturalmente siamo adesso a livelli stratosferici che sono validi per tutti, nel senso che quello che sentirete poi per natura va individualizzato, va concretizzato. Quindi sono enunciati, perché se ci fosse soltanto la sfera individuale nessuno di noi potrebbe parlare a livello valido per tutti. il quesito dell'individualizzazione sta nel fatto che ciò che ha un contenuto valido per tutti va ulteriormente specificato, va ulteriormente concretizzato. Ora ci sono due grandi ideali comuni, un ideale conoscitivo e un ideale morale, operativo. Direi, un rapporto, un incontro veramente umano e umanizzante in tempo di materialismo dovrà essere un incontro dove l'incontrarsi è un incentivarsi a vicenda a coltivare lo spirito. Secondo me il futuro vero degli incontri umani è il coltivare una scienza dello spirituale. Però l'amore per la scienza dello spirito può essere un ideale comune, e secondo me è uno dei due ideali comuni più belli, perché è infinito. L'elemento portante del nostro incontro, la positività del nostro incontro, è lo spingerci a vicenda, l'incoraggiarci a vicenda sempre di più a crescere nel nostro spirito, coltivando una consapevolezza sempre più minuta, sempre più scientifica delle dimensioni dello spirito. Quel bambino piccolo mi sta dando ragione, casomai non avete capito, perché viene proprio da là, dai mondi dello spirito. Secondo grande ideale, maggiormente in chiave di operatività morale, la passione per la scienza dello spirito, senza dogmi, la scienza dello spirito è come la scienza del mondo materiale, è infinita, gli aspetti del mondo materiale sono infiniti, gli aspetti del mondo spirituale sono infiniti al quadrato, perché evidentemente il mondo spirituale è infinitamente più ricco che non quello materiale. Quello materiale ha un carattere di fissità, ha un carattere di limitatezza. Il mondo dello spirito è infinito per natura. I pensieri che una persona può pensare in un giorno sono infiniti, anche soltanto i pensieri di una sola persona in un solo giorno. In chiave di moralità, il secondo grande ideale comune è quello di incoraggiarsi a vicenda nel cammino interiore. Per esempio nel praticare la meditazione, forme diverse di meditazione, nello sperimentare nella meditazione, il cammino di purificazione, incoraggiarsi e sostenersi a vicenda, comunicarsi le esperienze che si fanno. Penso, e altrimenti non saremmo così numerosi in questa sala parlando di queste cose, che ciò che noi avvertiamo alla fine di questo millennio, nella morsa tenace del materialismo, con tutto ciò che avviene, con la precarietà dell'esistenza, con la violenza che ci toglie il fiato sempre di più, io credo che sempre più esseri umani, ed è questa la cosa bella, si rendono conto che è importante decidere di lavorare su se stessi. Il secondo grande ideale comune è quello di incoraggiarsi a vicenda a lavorare su se stessi. Ma anche qui senza ricatti morali, senza non libertà, liberamente, volutamente, perché questo lavorare su me stesso mi apre sempre di più, mi fa vivere sempre di più, mi fa respirare sempre di più nella bellezza, nella bontà infinita dell'universo. E allora voglio concludere questi pensieri in chiave pentecostale. Non so quanti di voi hanno notato che stiamo celebrando la Pentecoste, perché la Pentecoste è proprio questo duplice ideale immenso dell'umanità. Il linguaggio di Pietro, che viene capito da tutti, è un'immagine di universalità, e il fuoco dello Spirito, che non rimane più un fuoco tutto unito, ma che si individualizza in lingue ben distinte sulla testolina di ognuno, è un'immagine dell'individualità. Ecco i due ideali infiniti della pienezza dell'umano: diventare sempre più universali e diventare sempre più individuali. L'universalità è la dimensione della verità. Nella verità, nella ricerca della verità, diventiamo universali, perché la verità ci accomuna e ci fa liberi. nella ricerca dell'individualità morale, l'individualità del comportamento morale, l'individualità della morale ci fa amanti. L'universalità della verità ci rende sempre più liberi, l'individualità del comportamento morale ci rende sempre più amanti. E l'evento di Pentecoste, l'evento dello spirito umano duplice, che è santo perché è umano, questo spirito santo che è umano, questo spirito che rappresenta il duplice ideale evolutivo dell'umanità, ha una duplice dimensione, una dimensione di universalità della verità, dove parliamo un linguaggio che tutti capiscono, e una dimensione del tutto individuale del comportamento morale, dove ognuno può sapere unicamente per sé ciò che karmicamente ora deve compiere. E questo è lo spirito delle intuizioni morali come lingua di fuoco che si individualizza, che non rimane un fuoco uguale per tutti, ma che si individualizza su ogni testa. Ci rendiamo conto che è possibile recuperare queste immagini tradizionali, non in chiave sentimentale, non in chiave di soggiogamento dell'uomo, ma in chiave liberante, in chiave di universalità, in chiave di sacralità duplice dell'umano. E allora vogliamo lasciarci, senza lasciarci, portando dentro di noi questo ideale infinito della pienezza dell'umano, che è una pienezza universale della verità e che è una pienezza del tutto individuale dell'amore, di una verità che ci fa liberi e di una moralità che ci rende sempre più amanti.